non toglie la concupiscenza, non solo Faustino, ma poi nel magistero dogmatico della Chiesa. Cui regeneratus resisti, quando bonum magonem luttatur. A questa infermità, a questo impulso cattivo, potremmo tradurre così la concupiscenza, a questo impulso cattivo, a questo impulso a possedere, il cristiano, in quanto rigenerato nel battesimo, resiste quando affronta la buona battaglia della fede, cita San Paolo. Consenti tautem quando sicut homo in alico delitto preoccupato. Invece a questa infermità, a questo impulso a possedere, il cristiano consente, acconsente, quando come uomo, è significativo che prima dice come rigenerato, cioè come figlio di Dio della grazia, invece quando come uomo, perché rimane nella condizione umana, quando come uomo in qualche delitto, e parla di delitto, quindi peccato mortale per usare le parole del nostro catechismo, in qualche delitto viene coinvolto, preoccupato, viene completamente coinvolto. Proterilum e poi descrive allora come vive questa precarietà. Prote lillud gaudens in azione graziale. Siccome quando resiste, ricordiamoci, per un'attrattiva più grande, se no non può resistere. Non è che resista perché stringe i denti, resiste perché domandando riceve un'attrattiva più grande, se no non resiste. Questo è un realismo totale questo. Non resiste stringendo i denti. Resiste perché domandando, e questa è l'unica cosa che suggerisce Agostino, quell'attrattiva più grande e quindi quella delettazione più grande, quella dolcezza più grande, quella facilità più grande gli viene donata. Prote illud gaudens, quando resiste per quell'attrattiva è contento e rende grazie, è lieto e grato. Protero, quando invece è coinvolto nel delitto e diventa peccatore, gemens in allegazione e orazione, questo è bellissimo. Per questo quando diventa peccatore può gemere aumentando la preghiera. Ibi dicens, quando è vittorioso dice, qui te retribo an domino pro omnibus que retribuit mi, quando è vittorioso dice che cosa renderò al Signore per tutti i doni che mi dà. Quando invece cade, ma preoccupato l'indelitto proprio, è coinvolto nel delitto. Proter illud dice, ic dices dimitte nobis debita nostra. Qui dicendo invece perdona i nostri debiti, sulla preghiera del Signore, sul Padre nostro, sul rimetti a noi i nostri debiti, Agostino insiste, non solo lui, tutta la tradizione della Chiesa, dicendo che tutti dicono il Padre nostro, non per modo di dire, ma con verità, quindi tutti hanno peccati cui chiedere perdono, per i quali chiedere perdono. Proter illud dices diligant te domine virtus mea, siccome quando è vittorioso dice amo te Signore che sei la mia forza, quando invece cade dice miserere mei domine, quoniam infirmus sum, abbi pietà di me Signore perché sono infermo. Proter illud dice oculi mei semper ad dominum quoni velle delapio pedes meus, quando è vittorioso dice i miei occhi sono sempre rivolti al Signore perché strappa dal laccio il mio piede, mi libera dal laccio. Quando invece cade turbatus est reira oculos meus, i miei occhi sono turbati per l'ira. Et in meraviglia opibus divine littere plene sunt, e altre parole di cui le lettere sante della Bibbia è piena. Qui alternis vocibus, che anche qui questo alternis vocibus, perché precaria? Per dire che può essere un giorno così e il giorno dopo diverso. Per dire che la grande tragedia del nostro tempo è che, per usare l'espressione di Peggy, è che i peccati non sono più cristiani. I peccati non sono più cristiani quando l'unica alternativa al peccato che normalmente le persone hanno è il non peccare. Invece il non peccare non è un'alternativa al peccato. L'alternativa al peccato è un piacere più grande che non il piacere del peccato. Il dire che non bisogna peccare non è assolutamente un'alternativa al peccato. Allora magari per certe condizioni si può anche tentare di non peccare, ma si invidia quelli che peccano, perché in fondo il piacere più grande che uno ha come esperienza è quello del peccato. Questa è la tragedia, viviamo in questa tragedia. E tutto il parlare di etica di questi decenni non ha che aumentato questa tragedia. L'etica non è l'alternativa ai delitti, assolutamente. L'etica soltanto dice che ci sono dei delitti e ci sono delle cose che sono delitti e delle cose che non sono delitti. L'alternativa al delitto è un piacere più grande. Se non c'è l'esperienza di questo piacere più grande, non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Nessuna alternativa. Alternis vocibus vuol dire una volta ringrazia e una volta domanda. Ver exultanto de Dei bonis, perché esulta dei doni di Dio, ver merendo dei nostri mali, nel soffrendo. Ma si può soffrire del male per un bene più grande, altrimenti non si soffre del male. Non si soffre. Il figlio prodigo è ritornato perché la casa del padre era bella, perché aveva la memoria che quella casa era più bella. Se non avesse avuto in quell'istante la memoria di quella casa più bella, non poteva ritornare. Non si ritorna un di meno. Non si può ritornare un di meno. Si ritorna sempre per un di più. Per un più bello, per un più di piacere. Non è umano ritornare a un di meno. La tragedia del mondo, e nella Chiesa così evidente, è che non si può essere virtuosi per un di meno. Ci si rovina anche umanamente ci si rovina. Le malattie e le patologie religiose sono molto diffuse in questo momento. A fini dei di concure sfide, quando ad fili sunt etiam seculi unius, e qui c'è la frase che riassume questa precarietà. Queste cose, come gratitudine e come dolore, sono dette a voci alterne dai figli di Dio e dai figli di Dio nella fede, quando ancora sono, pur essendo figli di Dio, sono anche etiam figli del mondo. Questa è la precarietà del cristiano. Sono figli di Dio, realmente, poi dirà tutto nel brano che non leggiamo, dirà tutto, sono realmente figli di Dio, eppure sono anche realmente ancora nella fragilità di questo mondo. Provite uius infirmitate, per la fragilità di questa vita. Ma poi c'è una frase bellissima, questi figli di Dio, che per fragilità sono anche figli di questo mondo e quindi che per fragilità cadono nei delitti da cui sono perdonati. Dal punto di vista, ci sono chiese intere, diocesi intere in cui non c'è più la confessione particolare. Chiese intere, non lo dico questo, sono chiese intere cattoliche, con vescovi cattolici, in cui il sacramento della confessione non esiste più. Ma le tragedie della Chiesa sono queste, non è? Diocesi intere, qui non esiste più la confessione particolare, quindi non esiste più in qualche modo il sacramento della penitenza. Non sono i delitti ci sono sempre stati. E quando i delitti non sono, quando non si può più ritornare, allora il delitto diventa patologia. Ma questi figli di Dio, Dio, figli anche della condizione di questo mondo, sono però separati, postamen Deus a filis diaboli, dei figli del diavolo. Anche questa è una cosa, perché sono peccati cristiani, ci sono dei peccati che sono cristiani, c'è una condizione diabolica che non è più una condizione cristiana, e non è questione di gravità di peccato, è condizione che i peccati cristiani hanno una casa cui ritornare, hanno una bellezza più grande cui si può ritornare, hanno un perdono. Invece i peccati non cristiani non hanno più alternativa, e la legge non è alternativa. La legge, tutte le leggi, comprese le leggi evangeliche, dice San Tommaso in un brano che ho messo nelle note, comprese le leggi evangeliche, non sono alternativa. Occorre un'attrattiva più grande, quella che cristianamente si chiama grazia, la delectatio, dilectio della grazia. Terzo brano è invece il realismo, diciamo così, politico. Realismo con cui Agostino guarda la condizione, sul secondo sarebbe interessante notare di Agostino tutta la sua polemica con Pelagio sull'impeccanza o meno, ma questo cosa me ne è domani. Terzo brano, in brevissimo, dice, è del De Civitate Dei, capitolo, libro quindicesimo. Ne leggo alcuni brani e poi suggerisco immagini attuali, perché le cose si comprendono se sono rapportate a immagini che uno ha davanti agli occhi. Terrena, il realismo di Agostino nei confronti della società civile e della società politica, per esempio Agostino avrebbe sorriso anche divertito di fronte agli elogi della società civile rispetto alla società politica, come se la società civile fosse una cosa virtuosa, mentre la società politica sarebbe invece una cosa delittuosa. Di fronte a questi elogi che purtroppo in questi ultimi decenni hanno attraversato anche la realtà cattolica, avrebbe soltanto sorriso, insomma, perché nella sua descrizione la società civile e la società politica hanno, come dire, lo stesso terreno. E in questa descrizione Agostino, leggiamo: terrena porro civitas, quae sempiterna non erit, né quenim cum estremo supplicio dannata fuerit iam civitas erit. La città terrena, che non sarà eterna, perché all'inferno non sarà città. Questo è bellissimo. Cioè, la condizione dell'inferno per Agostino è la solitudine estrema. Nell'inferno non ci sono rapporti, e quindi nell'inferno non sarà città. Il che vuol dire, come poi dirà, che la città terrena nei suoi rapporti è una cosa buona. Nei suoi rapporti è una cosa buona. Perché il realismo non condanna, il realismo prende nota delle cose. Lui, Agostino, poi era uscito dal manicheismo, in cui c'erano i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Quindi questa tentazione l'aveva proprio superata. Quindi è attentissimo a non mettere i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. È attentissimo a tutti i fattori della realtà così come sono. Ebbene, questa città terrena, i capet bonum su, qui su questa terra, ha i suoi beni. Possiamo anche dire con una parola, ha i suoi valori, ha i suoi beni, ma bonum è più reale, i valori è più evanescente in qualche modo, ha i suoi beni, le cose che ama, cuius società deletatum, e amando di questi beni e possedendo questi beni, cuius societate, e partecipando, societas, a questi beni, è contenta. E qui, capite, Agostino non condanna i beni dell'uomo, della società umana. Anzi, dice che partecipando a questi beni, fondamentalmente i beni che Agostino individua sono tre: i beni del corpo, i beni dell'anima e, diciamo pure, i beni religiosi, il senso religioso. Partecipando a questi beni è contento. Poi aggiunge realisticamente: quali sesse dettagli letizia ripus por, per quanto queste cose possono fare contenti. Ma è realismo, insomma, per quanto queste cose, questi beni possono far contenti, alcuni di questi beni fanno molto contenti e sono reali. La nascita di un figlio è un bene umano e rendono contento il cuore, ed è segno del creatore questa letizia del cuore, altri. Et quando non è tale buono, ut nulla s'angustia sfacet amatoribus suis, ma poiché questo bene non è tale da togliere ogni infelicità ai suoi amanti, siccome questi beni, che sono beni, anzi poi dirà che sono doni di Dio, però non tolgono a coloro che amano questi beni, non tolgono un'ultima infelicità, un'ultima tristezza, idio civitas ista versus ipsam perunque dividitur. Per questo motivo, perché non sono pienamente felici, questa città molto spesso si divide. Pensate solo l'immagine delle famiglie. Se fossero contenti, non si dividerebbero. Ma ecco, così è evidente. Siccome non si è contenti della vita familiare, proprio la divisione è anche in famiglia. Ma questo per Agostino è evidente dalla famiglia fino alla società, fino alle comunità politiche. Siccome non si è contenti, ci si divide, litigando, bellando, facendo guerra, acquepugnando, combattendo. Et aut mortiferas, aut certe mortales victories requirendo, qui anche umoristico, e raggiungendo vittorie, o mortifere, o vittorie che fanno tanti morti, o anche quando non fanno morti, comunque sono vittorie che finiscono. È un realismo totale. Anche quando non fanno morti, comunque sono vittorie che non possono durare per sempre. Namex quacunque sui parte versus alteram sui parte bellando sul rexeri. E qui Agostino adesso ha un lungo brano in cui parla delle guerre e della pace. Un lungo brano che per esempio accenno questo, dice: quanto più una vittoria aumenta l'orgoglio del vincitore, tanto più questa vittoria provoca dei danni. D'altra parte, se uno non è orgoglioso di aver vinto, questa vittoria dura poco. Ma sono tutte osservazioni proprio di un realismo, o per esempio, adesso invece questa frase la leggiamo: non autem rette dicitur, ea bona non esse. Il vincere in una guerra, noi non diciamo che non sia bene questo, che concupiscit ex civitas. Il vincere, per esempio, in una guerra, noi non diciamo che non sia bene. Quello che questa città, la città degli uomini, desidera, noi non diciamo che non sia bene in sé, che sia una cosa cattiva. Quando est et ipse in suo umano generi meglio, quando la società, questa società, questo stato, diciamo, nel suo genere umano è una cosa buona. La convivenza umana è una cosa buona. E poi va avanti con un esempio che potremmo attribuirlo alla guerra in atto, in cui in qualche modo dice comunque che abbiano vinto in Afghanistan, diciamo così, una coalizione russi-americani, è meglio che non le guerre fratricide di questi 20 anni in Afghanistan. Dice proprio così, insomma, che vinca un potere più grande è meglio che non infelici e gestati peccate, per una mancanza di beni, si ammazzino tra di loro. Per esempio, questo si può applicare benissimo a quello che è successo in Afghanistan in questo momento. Che abbia vinto un potere più grande, diciamo così, un'alleanza in qualche modo russo-americana in questo momento, è meglio che non le guerre fratricide che in tutti questi anni hanno. E poi avanti, quando autem vincum, qui causa iustore pugnavum, qui stupidat gratulandum esse vittoria. E quando si vince, sta parlando di guerra. Quando vincono coloro che hanno lottato per una causa più giusta? Chi dubita che bisogna essere grati per questa vittoria? È importante questo realismo di Agostino, è proprio è il contrario di un radicalismo che certe volte c'è anche tra i cristiani. Se hanno vinto per una causa più giusta, chi dubita che bisogna essere grati per questa vittoria? Et provenisse optabile in pace, chi dubita che bisogna essere grati per questa pace che è una pace da desiderare, anche se è una pace attraverso la guerra, sta parlando di guerra, non è una pace, è una pace attraverso la guerra, hanno vinto in guerra. Ecco, bon assunt, e sine dubbio, dei don assunt, queste cose sono cose buone. Il vincere in una guerra giusta è una cosa buona. E il vincere in una guerra giusta è dono di Dio. E poi finisco, basta, così facciamo alcuni istanti, poi facciamo delle domande.
Superiorità e inferiorità, il filosofo naturalmente epistemologia è un corpore, insomma, il topo, e poi c'è chi in modo lo studia com'è nel realismo che abbiamo ascoltato.
Io vorrei proprio, prendendo spunto dall'accenno del professore, mi ha colpito ultimamente, sono completamente a digiuno di ogni competenza economica, ma mi ha colpito ultimamente l'accenno più volte ripetuto dal senatore Andreotti, che una chiave di lettura della crisi internazionale in atto dopo l'11 settembre è quello che lui ha definito come questa guerra tra il capitalismo, diciamo così, tradizionale, economico, e un capitalismo puramente finanziario. A me ha colpito perché nella tradizione della Chiesa c'è nel 1931 Pio X, nella 14° anno, che secondo me rimane l'enciclica sociale più profetica e più realistica, intravedeva già a una descrizione impietosa del capitalismo di allora, anche dopo la crisi del 29, eccetera, ma dice si sta preparando un capitalismo che lui chiama finanziario, proprio l'imperialismo internazionale del denaro, che certamente sarà più funesto che non il capitalismo tradizionale che già allora, cui lui descriveva in quelle pagine proprio con accenti molto realistici oltre che critici, insomma, la situazione. Me ha colpito, adesso io non saprei dire altro, però questa insistenza, perché il giorno del 12 settembre Andreotti, su Avvenire, proprio alcune ore dopo l'atto terroristico americano, dava questo suggerimento, ad ipotesi eccetera, dava come suggerimento di lettura di quell'atto terroristico questa lotta o questa battaglia tra questi due modelli. E mi ha colpito perché domenica Scalfari su Repubblica ha fatto un editoriale su questo, che secondo me è una la voglio leggere. Dice, parla della condizione del nostro tempo, ha degli accenni anche secondo me interessanti, anche proprio sulla condizione giovanile di oggi, ma tutto il brano centrale è sulla trasformazione, l'economia si è trasformata in finanza e la finanza ha globalizzato l'economia, la finanza però ha deviato, se non del tutto spento, lo spirito di intrapresa, e tutta una sua lettura, secondo me, realmente con suggerimenti mi sembra realistici. Oggi tutto è cambiato, le industrie dei paesi opulenti sono diventati luoghi di assemblaggio di elementi costruiti altrove, eccetera, eccetera, fino a poi parlare di questa allegria che è data dalla cupidigia. Era soltanto uno spunto di suggerimento. Io credo che, per esempio, Agostino potrebbe suggerire un criterio perché diciamo così, il capitalismo, che Scalfari parla del capitalismo dei padroni, eccetera, perché un capitalismo di tipo economico possa in qualche modo essere più favorevole alla vita e alla libertà degli uomini che non un capitalismo tipicamente finanziario. In fondo a un capitalismo, secondo me, per quello che intuisco, un capitalismo finanziario, che esistano le persone al limite non interessa, che esistano può credo agire anche se due 300 milioni di africani scomparissero, credo che possa agire ugualmente. Sono immagini di un dialogo possibile, non adesso, ma comunque sono, secondo me, nelle cose che abbiamo detto possiamo trovare criteri e suggerimenti anche di giudizio di queste cose, di questi scenari mondiali.
Forse direttamente quello c'entri con la lezione di oggi, ma anche riprende alcuni accenni della lezione dell'altra volta. Io sono rimasto colpito da questo battaglio pubblicitario, da questo evento che è Harry Potter, il film di Harry Potter. Ho assistito l'altro giorno a Porta a Porta di Bruno Vespa, dove praticamente c'era un osanna più o meno ingenuo nei confronti di questo film. E invece mi ha colpito molto l'intervento di Padre Amo, che individuava e metteva in guardia da questo film con estrema preoccupazione, arrivando a dire che questo film in qualche modo è il corso di formazione per i giovani umani, no? Il reclutamento di giovani umani. Mi colpiva perché anche nell'altra lezione lei, Don Giacomo, aveva accennato a questo tema della corruzione del senso religioso che cade inevitabilmente nell'oscurantismo e nell'esoterismo. Non c'entra direttamente con la lezione di oggi, ma se ne sembra il caso.
Sì, sì, sì.
Io non ho visto il film, quindi non posso giudicare direttamente. Io credo realmente che le cose accennate l'altra volta, cioè che la religiosità si corrompe in magia, in esoterismo, in satanismo, credo che sia anche questo attraversa tutti i libri, come tante volte abbiamo detto, tutti i libri del De Civitate Dei, e questo per Agostino poneva un po' un problema, vuol dire, poneva anche un accenno di dolore nei confronti, per esempio, di quei filosofi che lui dice sono molto vicini a noi su molte cose, cioè i filosofi platonici, insomma. Perché alla fin fine doveva constatare che anche loro pensano, è un problema di pensiero, pensano di dover offrire sacrifici ai demoni. Quindi questo, il contesto attuale credo sia molto vicino a questi suggerimenti che Agostino nel De Civitate Dei dà. Per esempio, l'altra volta avevamo detto che quel brano su Giuliano l'Apostata, su Costantino, eccetera, quando si dice che gli uomini credono che il potere abbia molto a che fare con Satana. Questa è una delle affermazioni, secondo me. Il potere di questo mondo. Gli uomini credono che per ottenerlo e per conservarlo debbano pregare il diavolo. Tant'è vero che abbiamo già letto quel brano di Costantino, imperatore. Agostino, in fondo, l'unica cosa che dice, ha costruito una città, parla di Costantinopoli, ha costruito una città senza nessun tempio e nessun altare dedicato al diavolo. Questo è l'accenno, non ha pregato il diavolo, e ha ottenuto un potere grandissimo, oppure non ha pregato il diavolo. Sono tutte osservazioni che attraversano tutte le città di Dei, mi sembrano un'attualità assoluta, insomma. Comunque in questa vicenda della crisi internazionale mi sembra che lo stesso Presidente degli Stati Uniti accenna sempre ai terroristi, a parte che non aggiunge mai l'aggettivo islamico quando parla dei terroristi, e questo è significativo, credo, per molte cose, ma normalmente ne parla con accenni religiosi, cioè parlando di impietà, parlando di diabolicità, parlando di perfidia, cioè usa sempre termini religiosi per indicare il fenomeno terroristico. Usa sempre, addirittura ha parlato di i terroristi hanno del suicidio, credono che il suicidio, hanno del suicidio una concezione diciamo sacramentale, il sacramento del suicidio. Bush ha usato chiaramente, quindi si riferiva a un termine cristiano, un termine sacramento, un termine cristiano, ha parlato del suicidio dei terroristi usando termini religiosi addirittura cristiani. Quindi evidentemente il potere di questo mondo in questo preciso momento, e io credo che da questo punto di vista comunque la fine, almeno la fine in Europa, non solo in Europa, del marxismo certamente non ha favorito un cristianesimo naturale, ma ha favorito il satanismo. Questo mi sembra un dato evidente. Quindi in questo momento certamente il potere di questo mondo, potere politico, economico, finanziario, ha molti contatti e si esprime molto attraverso immagine della perversione religiosa, o attraverso immagine religiosa per indicare la perversione religiosa.
Di fronte ad una circostanza, no, di fatto, come fa a riconoscere l'attrattiva più grande, no? Cioè, so se siete
è per esperienza, non c'è nessuna, per esperienza, perché non si tratta, questo no, ti ringrazio della domanda. Ha detto, di fronte a un fatto, per esempio, uno come fa a riconoscere l'attrattiva più grande? No, ti ringrazio della domanda, perché questo, per questo anche culturalmente è molto significativo questa domanda. Secondo Gilson, la differenza tra Agostino e Giansegno, quello che ha un certo tipo di risposta a questa domanda. L'attrattiva più grande non è un riconoscimento e poi come conseguenza quindi agisci. L'attrattiva più grande è l'esperienza stessa per cui agisci. Ipsa suavitas trae te. È la stessa dolcezza che ti attrae. Non so se riesco a spiegare. Non è che prima riconosci per usare l'esempio di prima, la bellezza della castità è più attraente che non la bellezza di questa ragazza. Prima riconosci questo e poi quindi agisci. Non è assolutamente così. Se fosse così, ti assicuro che è più bella la ragazza. Non è assolutamente così. È che l'esperienza di quel momento, l'esperienza in atto, è un'esperienza di facilità di adesione alla bellezza cristiana, di facilità di adesione, quindi sei attratto da questa facilità di adesione a quella bellezza. E in questa facilità di adesione il paragone è già vinto, non c'è più paragone, non è che paragoni e poi decidi. Non so se riesco a spiegare, perché ti posso suggerire soltanto delle immagini, insomma, ma è questa facilità di adesione a quella bellezza, è il prevalere di quella bellezza, è il tuo essere attratto da quella bellezza in atto, per cui vinci in quella tentazione, se dobbiamo rimanere nell'esempio di prima. Non è che prima riconosci, poi decidi e poi fai, non è costruito. Sarebbe un estrinsecismo alla libertà. La grazia sarebbe in qualche modo un peso estrinseco alla libertà. È che liberamente sperimenti che quella dolcezza ti sta attraendo. E allora liberamente corri dietro a quella dolcezza, e in qualche modo nel correre dietro a quella dolcezza non ti accorgi più neppure che c'è anche un'altra bellezza, che non disprezzi, per amor di Dio, ma prevale quel correre dietro. Dante ha descritto questo, quando parla dei primi che correvano dietro a Francesco, ha descritto, ma questo l'abbiamo già citato alcune volte, ha descritto questo in maniera insuperabile. Scalzasi Egidio, scalzasi Bernardo dietro lo sposo, sì, la sposa non piace, correndo gli parve essere tanto, e pur correndo o ignota ricchezza, ben ferace, eccetera, tutte le immagini di Dante, correndo dietro a questa ricchezza ignota, questo bene fecondo, correndo dietro, gli pareva di essere in ritardo, di essere tardo, tanto era attratto da questa bellezza. Non so se riesco, ma ti ringrazio della domanda, perché mi ha dato modo di. Qui si può solo. Essendo dati di esperienza, si possono solo accennare, non si possono mettere in una logica matematica, si possono solo accennare. Però questo è chiaro, non è prima uno vede con chiarezza, poi decide, poi fa, non è assolutamente così. È in atto, il riconoscimento di qualcosa che ti attrae di più è in atto. Correndo dietro, aderendo stupito e commosso a questo qualcosa che ti attrae di più, è come se non ti accorgessi neppure di un'altra attrattiva. Non so se riesco, se ho suggerito.
Infatti, rispetto a questa cosa qua che dici adesso, viene da fare la domanda se, come dire, se c'è un aiuto al riconoscere di questa attrattiva affinché non scada il morale, perché specialmente nell'esempio che faceva prima della ragazza.
Sì. Allora, il brano che abbiamo letto di Agostino indica l'aiuto si chiama, dagli cristiani si chiama preghiera, non esiste, cioè si chiama domanda di quella preghiera. La preghiera è memoria di questa grazia in atto ed è domanda di questa grazia in atto. La vita cristiana si snoda semplicemente come domanda. La domanda, cioè la preghiera, è, dice Agostino, totum e sum negotium civitatis Dei nox seculo peregrinantis, è l'orizzonte totalizzante e sommo, negozio di propria attività, è l'attività totalizzante e somma della città di Dio, cioè del cristiano in questo mondo. Quindi si snoda come memoria. L'immagine che facevo prima del correre dietro è l'immagine di uno stupore in atto. Ma anche questo stupore in atto che corri dietro è domanda che questa presenza ti attracca. Quindi si snoda come domanda a questa presenza, si snoda come corsa verso sequela di questa presenza, come domanda di questa presenza. E questa è tutta la dinamica cristiana. Si può poi aggiungere che di questa presenza alcuni gesti sono i gesti oggettivi come i sacramenti, si può aggiungere tutto, prima accennato alla confessione, si può aggiungere, ma la dinamica è una dinamica di memoria, cioè di stupore in atto, di commozione in atto, ed è una dinamica di domanda, con quell'alterne voci di cui si parlava prima, di riconoscimento gioioso e gratuito per un dono avvenuto e di dolore per una bellezza tradita. Per una bellezza tradita, per un'altra bellezza. Ma il dolore non nasce dal tradimento. Il dolore nasce perché la bellezza tradita è più bella. Perché Pietro non ha pianto perché ha tradito, ha pianto nella memoria che quella presenza, e Gesù guardò Pietro e Pietro pianse, che quella presenza, che quell'incontro, che quella storia con quell'uomo Gesù di Nazaret era infinitamente più bello del suo tradimento. Si piange sempre per gioia. Una gioia diversa quando è un rapporto al tradimento, ma sempre per una gioia, è sempre per un positivo che si piange. Non si piange per il peccato, non è il peccato che fa piangere, è sempre la memoria di una cosa più bella che fa piangere, è sempre una bellezza più bella. Questa è la dinamica cristiana.
Scusi, in mancanza di un'attrattiva più grande, sanno esistere, ricevere.
Anche Paola e Agostino si pone questa domanda di per sé. Allora sì, allora pecchiamo per no, ma... no. Ma è dentro quello che dicevo, è dentro quello che accennavo prima. Infatti la cosa sana mi piace, perché dice i nostri santi sono santi sani. È bellissima questa espressione. I santi cattolici sono santi sani, sani. Innanzitutto uomo, la cui umanità è stata attratta da una cosa più grande. Ma uomo, sani, sani vuol dire uomo, che non hanno negato nulla dell'umanità, santi sani, questa espressione che Peggy continuamente usa. Non sono professionisti della virtù, non sono professionisti dell'entusiasmo, professionisti della santità, sono santi sani, sani. Quindi questa è la quindi santi che, proprio perché sarebbe... Agostino aveva detto nella prima risposta ai Pelagiani, i Pelagiani dicevano: è possibile uno non cadere mai in peccato?